Dal Santo Vangelo secondo Giovanni. Capitolo dodicesimo, versetti 12-19. Il giorno seguente la grande folla che era venuta per la festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palme e uscì incontro a lui, gridando: «Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del Signore, il Re di Israele». Gesù, trovato un asinello, vi montò sopra, come sta scritto: «Non temere, figlia di Sion. Ecco, il tuo Re viene seduto su un puledro d'asina». I suoi discepoli, sul momento, non compresero queste cose, ma quando Gesù fu glorificato, si ricordarono che di lui erano state scritte queste cose e che a lui essi le avevano fatte. Intanto la folla, che era stata con lui quando chiamò Lazzaro fuori dal sepolcro e lo risuscitò dai morti, gli dava testimonianza. Anche per questo la folla gli era andata incontro, perché aveva udito che egli aveva compiuto questo segno. I farisei allora dissero tra loro: «Vedete che non ottenete nulla. Ecco, il mondo è andato dietro a lui». Parola del Signore. Vediamo già fin da ora, e sarà così, si può dire lungo tutto il racconto della Passione, se togliamo i capitoli del lungo discorso di Gesù ai discepoli, dal 13 al 17, e consideriamo qui l'ingresso, e il racconto della Passione diventa centrale la regalità di Gesù, che è proclamato Re. E questo l'abbiamo già visto all'inizio del Vangelo, Natanaele che gli dice: «Tu sei il Re di Israele». E poi Gesù ha già anche spiegato in realtà il mistero di questo Re al capitolo decimo, quando si parla del pastore. Dobbiamo ricordare che il termine pastore è un titolo regale, e come è in quanto Re di Israele che Dio è chiamato il pastore, che conduce il suo gregge. Quindi già nel capitolo decimo noi abbiamo una profonda manifestazione, riflessione di Gesù, in che modo Gesù è Re. Vediamo già però nel brano di oggi, adesso al centro.
A me sembra che al centro ci sia questa constatazione, che come sempre nelle constatazioni dei giudei o dei capi dei giudei è allo stesso tempo una ammissione dispiaciuta, insomma, di qual è la realtà, e una profezia, e che il centro sia appunto questo: vedete come non combinate nulla, ecco che il mondo se n'è andato dietro a lui. E mi faceva pensare alla frase del Signore: voi non capite, non accettate, non potete capire, perché non cercate la gloria del Padre, ma la gloria del mondo. Qui loro cercherebbero la gloria del mondo, ma il mondo va dietro al Signore. E quindi questo impedisce loro di capire quello che invece le folle capiscono.
Si stanno realizzando nel modo che gli scrittori dicono tutti i misteri che riguardano la vita del Signore Gesù, il Re di Israele, mite e umile, che procede nell'esaltazione del popolo, fa profetizzare, e questo che mi pare singolare, che tutti profetizzano, ma profetizzano al rovescio, cioè credendo, rammaricandosi di quello che invece proprio avverrà. Caifa è uno. E questi farisei sono gli altri. Ecco, tutto il mondo gli è andato dietro. Mi colpisce questo passato, questa azione compiuta. Si sta compiendo un avvenimento momentaneo, ecco, transitorio in un certo senso. Eppure loro profetizzano quello che poi avverrà, che tutto il mondo, ed è proprio la missione di Gesù, di attirare a sé, come aveva detto, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutto a me. Quindi è singolare, bello, bellissimo, insomma, che avvenga così, che il Signore toccherà il cuore anche di quelli che ora non credono.
Ma in questi primi versetti c'è il riconoscimento da parte di Gerusalemme, della figlia di Sion, di questo re, del Messia, di Gesù, Messia, re di Israele, e quando dice colui che viene nel nome del Signore, in un'introduzione Giovanni Paolo aveva detto colui che viene, si può dire, nella potenza di Dio, nella potenza dello Spirito, richiamando il capitolo 11 di Isaia. Ma una cosa che mi ha colpito è il versetto 16, in cui si dice che i discepoli non compresero queste cose, le compresero solo quando Gesù fu glorificato, e dice però che si ricordarono, quindi sia del Salmo 118 che di Zaccaria 9, si ricordarono che di lui erano state scritte queste cose, e fin qui va bene, ma dopo dice e che a lui essi le avevano fatte. Allora questa cosa mi è piaciuta moltissimo, cioè questi discepoli che, pur inconsapevoli, avevano fatto delle cose che rispondevano alle profezie e avevano riconosciuto, ecco, in quelle scritture il re di Israele, ma questo che le avevano fatte, che quindi lo Spirito ha agito in loro anche inconsapevolmente, mi è sembrata una cosa bella.
Il titolo Re di Israele è solo di Giovanni, vedendo un po' i sinottici non è detto il Re di Israele, ecco, è detto solo il Re, quindi mi sembrava, appunto, come è stato già accennato, che rispetto ai sinottici Giovanni cambia un po', arricchisce il titolo e cambia un po' questo ingresso, mentre per i sinottici l'ingresso è stato preparato da Gesù, ecco, andate, chiedete un asino, ecco. Invece qui sono le folle che vanno davanti, vanno incontro a Gesù, e Gesù si presenta appunto con questo animale, con questo ingresso così, ecco, molto profetico, in un'azione profetica. Giovanni fonda, mi pare, le due profezie, sia di Zaccaria, che cambia, invece di rallegrati dice non temere figlia di Sion, e poi anche Sofonia, che dice appunto non temere figlia di Sion, grida di gioia, ecco, le fonda tutte e due insieme queste profezie, mi sembra molto bello, ecco, grida di gioia, non temere, perché? Perché questo re entra così, ecco, con una grande umiltà, un simbolo, cioè l'asinello è un simbolo proprio di, ecco, questa cavalcatura che viene in contrasto con tutti i re della terra, come entrano i re e come sono potenti in un certo senso. E Gesù, appunto, entrando così, con una cavalcatura da semplice uomo, ecco. E quindi la regalità di Gesù emergerà sempre di più durante, appunto, tutta la passione, e già questa entrata è un preludio. Poi non so se ho capito bene, al capitolo 11, versetto 48, c'era già un timore, dice: vedete che non ottenete nulla, il mondo è andato dietro di lui. Ecco, quindi si temeva di lasciare operare il Signore, perché tutti sarebbero andati da lui, ecco. E questo pericolo mi pare che oggi diventa proprio una realtà. E questo mondo è il mondo ebraico, insomma, sono gli ebrei, tutti quelli che fino adesso hanno creduto in Gesù, perché nel capitolo 18, versetto 20, il Signore dice: io ho parlato al mondo apertamente, ho predicato nelle sinagoghe. I greci verranno dopo, lui ha predicato al mondo, quindi mi sembrava così che fosse rivolto prima di tutto a questo mondo pagano, ai suoi che hanno creduto. E quindi c'è alla fine un'urgenza di fare qualcosa, i capi, perché altrimenti c'è un altro pericolo: verranno i romani.
Ma anche a me sembra che in questo brano sia un po' rivelatore, un po' al massimo, di tutto quello che Giovanni ci sta dicendo di Gesù. Proprio ieri così emergeva un po' il banchetto dello sposo che incontra la sua sposa, oggi emerge il re che va incontro al suo popolo e che incontra il suo popolo, il suo regno. E poi appunto si sottolinea che è il figlio che compie le scritture, e infatti vengono citati appunto tutti i profeti che profetizzavano questo: Isaia, Sofonia, Zaccaria, e i discepoli che si rendono conto dopo, però, ma intanto fanno quello che era stato scritto. Poi mi piaceva molto questo versetto 14, dove dice che Gesù che trova l'asinello e siede su di esso. E mi faceva ricordare il versetto del Salmo 118 che dice che tutto il creato è suo servo. E quindi è il creatore, Marco dice il Signore ne ha bisogno, il creatore ne ha bisogno, ma trova tutto il creato a sua disposizione. E nello stesso tempo è condannato da parte dei capi, ma è condannato perché, come diceva il capitolo 10, è il pastore che pone la sua vita per le sue pecore, quindi in realtà è la vita che in questo momento va incontro alla morte, però la vince. Ed è ancora una volta il segno, dice che gli erano andati incontro perché aveva fatto questo segno e che quelli che avevano visto rendevano testimonianza. Quindi è ancora una volta il segno che diventa discriminante.
Concludendo, allora, anch'io volevo sottolineare il versetto 16, mi sembra che riveli bene qual è l'intenzione principale, cioè la sottolineatura dell'Evangelista, che ricorda appunto come i discepoli hanno capito dopo che si erano compiute le scritture. E qui io dubito che il soggetto di gli hanno fatto a lui queste cose siano i discepoli, perché i discepoli non sono il soggetto del brano. Il soggetto del brano è la figlia di Sion. I discepoli comprendono dopo, si ricordano, che queste cose che gli hanno fatto erano tutte scritte, riguardavano lui, e che gliele avevano effettivamente fatte, che erano successo. Ma tutto il brano non sono altrove, sottolineato più i discepoli, in altri evangelisti. Qui mi sembra che il soggetto siano tutte le folle, e in realtà la citazione di figlia della Zaccaria, figlia di Sion, è molto significativa. E qui il riconoscimento da parte di Gerusalemme, da parte di Israele, che Gesù è il re. E questo è per, e questo compie le scritture. Cioè, nelle scritture è scritto che Israele avrebbe riconosciuto il suo re. Non temere, figlia di Sion, a te viene il tuo re. E questo avviene. E quindi mi sembra che l'Evangelista sottolinea fortemente questo, che è sottolineato d'altra parte anche dalla frase di quelli che in questo caso vengono chiamati farisei, che dicono la stessa cosa. Cioè, è una conferma, in fondo, che Israele ha riconosciuto il suo re. Tutti gli vanno dietro. E la conferma da parte dei cosiddetti farisei qui, ecco, cioè, il problema, così intenda Giovanni, comunque sono i capi, ecco, la conferma che è così, cioè che Israele veramente è avvenuto questo incontro, e che e neanche i discepoli si rendono conto in quel momento della profondità di ciò che è avvenuto. C'è una scelta che fa Gesù dentro questo brano, che è appunto ricordata nel versetto 14. Quella la fa Gesù, non la fanno gli altri su di lui. In questo caso Gesù non fa nulla, fanno tutto gli altri, salvo il fatto che lui entra come re, perché l'asino è una cavalcatura regale, ma naturalmente una cavalcatura umile, del re pacifico.